mvradio.it.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Gravità Zero, la trasmissione di MV Radio che come l'attore di The Martian improvvisa quello che deve dire in diretta. Bentornati ascoltatori di Gravità Zero, di MV Radio, autostoppisti e autostoppiste galattiche, di nuovo dallo studio ex biblioteca di Arosio. Questa è Gravità Zero e quello che volevo dire quando stavo facendo l'introduzione era che, come Matt Damon, io mi sto adattando ogni volta, perché ovviamente succede sempre un mezzo casino, una cosa del genere, e come gli astronauti, come fanno vedere in The Martian, ma ne parleremo più avanti nella puntata, improvvisano e cercano di salvare la situazione. Allora, sono passate 2 settimane dall'ultima volta che ci siamo sentiti, è passato anche il 1° d'aprile, non abbiamo avuto scherzi terrapiattisti, grazie al cielo, e siamo di nuovo qui a raccontarvi un attimo le storie che riguardano l'astrofisica, lo spazio, la scienza, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ovviamente cominciamo con la solita rassegna stampa, che deve per forza cominciare a sua volta con l'annuncio che stanno per fare il 10 aprile sull'Event Horizon Telescope. Ebbene sì, allora, ve ne ho parlato fino allo svenimento di questa cosa, lo so. Il grande consorzio di telescopi di radiotelescopi che ha riunito gran parte dei radiotelescopi del mondo sta per fare una conferenza stampa proprio questo mercoledì alle 15 ora italiana, in cui verranno divulgati dei dati che riguardano il buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia. Non saltate in piedi, perché non si sa ancora se avremo la foto del secolo, ovvero la foto dell'orizzonte degli eventi del buco nero, per cui stiamo attenti, non facciamoci andare a speculazioni inutili. Per quanto riguarda l'argomento proprio in sé, non mi sembra necessario ribadirvelo, ne ho parlato tantissimo nelle scorse puntate. Eventualmente, se è la prima volta che ci state ascoltando, potete andare a cercarvi il podcast sul sito di MV Radio e mettere magari mi piace alla pagina Facebook di Gravità Zero e a mvradio.it. Allora, passiamo poi a un'altra scoperta. È stata confermata la presenza di qualcuno su Marte. No, non è vero, non qualcuno, ma semmai qualcosa. Allora, non parlo di omini verdi. L'hanno rilevato per la prima volta nel 2004, proprio grazie a uno strumento fornito dall'Agenzia Spaziale Italiana, e ora arriva la conferma definitiva che su Marte esistono emissioni di metano, e non credo che siano dovute a flatulenze degli alieni. La conferma arriva tra l'altro da un team guidato da un ricercatore dell'INAF, Marco Giuranna, che sono occupati di analizzare i dati di Curiosity e della sonda europea Mars Express. La zona in cui si pensa che il gas sia stato liberato è quella della Aeolis Mense, che ospita un settore chiamato Meduse Fossae Formation. Adesso, persone che sapete il latino, venite a correggermi, a prendermi a sberle, non ho ben capito neanche io quello che ho detto. Allora, la cosa incredibile è che l'osservazione del ricercatore dell'INAF è stata fatta praticamente in modo totalmente indipendente. Il team ha lavorato incrociando i dati un po' per i fatti suoi. È stato possibile identificare l'origine e il periodo di emissione del gas che potrebbe essere stato liberato dalla fusione del permafrost marziano o grazie alla presunta attività sismica del pianeta. Ne approfitto per ricordarvi che non sappiamo se Marte ha ancora un'attività sismica e siamo lassù con InSight proprio per capire se in effetti questa cosa potrebbe essere possibile. Ma perché tutto questo è così importante? Beh, il metano potrebbe essere di origine biologica. Per questo è un indizio nel fatto che una volta Marte avrebbe potuto ospitare la vita. Siamo ancora molto lontani a capire le origini di questo gas sul pianeta rosso, ma è comunque un indizio importantissimo per continuare le ricerche. Un gol, tra l'altro, per la nostra nazione, che negli ultimi anni ha contribuito con moltissima tecnologia alla NASA, all'ESA e a tutte le agenzie aerospaziali, in particolare allo sviluppo e alla ricerca marziana. Passiamo poi a una notizia che riguarda i buchi neri, ovvero è stato per la prima volta osservato il cosiddetto toro attorno a Cygnus A. No, non c'è un toro che corre intorno ai buchi neri, però visto che parliamo, non lo so, di terra piatta sul dorso di tartarughe, magari no. No, allora, Cygnus A, un cosiddetto nucleo galattico attivo. Il centro di una galassia dove il buco nero supermassiccio si risveglia e comincia letteralmente a fare a pezzi tutto quello che gli passa vicino. Di questo particolare stato delle galassie si conoscono quasar, blazar e altri nomi che finiscono con ar, come se fossero pirati spaziali pronti a distruggere le povere stelle di passaggio. In realtà ciò che abbiamo imparato sui nuclei galattici attivi lo dobbiamo principalmente alla teoria, un po' come per quanto riguarda Sagittarius A e per la sua conformazione. Come tutte le condizioni scientifiche, infatti, è necessario osservare prima di gridare Eureka. Tant'è che molti modelli a livello teorico reggono dimostrando come il centro galattico delle galassie attive non differisca molto tra loro, nemmeno secondo il segnale che ci arriva sulla Terra. Sì, perché infatti Blazar, Quasar e Company, tutti questi nomi che finiscono con AR, sono dati principalmente al segnale che riceviamo. Vi ricordo, come vi ho spiegato l'altra volta, che i nuclei galattici attivi, i buchi neri o comunque le stelle molto massicce come le stelle di neutroni, ci mandano dei segnali radio sotto forma di onde che si sprigionano dalla materia che si disintegra intorno a loro. Nel 2018 ALMA, il radiotelescopio del deserto di Atacama in Cile, era già parzialmente riuscito a confermare questa unificazione, cioè che non ci fossero grandi differenze tra i nuclei galattici attivi. Ma oggi, grazie al Very Long Baseline Array, il radiotelescopio che si trova in New Mexico, è stato possibile avere una conferma definitiva della struttura del nucleo galattico. Tra l'altro ho una bella foto da postarvi dopo, durante la canzone, se riesco ve la posto. Il cosiddetto toro, infatti, è la grande regione di polvere e detriti attorno a un buco nero, e l'osservazione effettuata con il radiotelescopio ha confermato non solo la sua presenza, ma anche la struttura totale che vedrete poi nella fotografia. Tutto è dovuto alla comoda posizione di Cygnus A, che si trova perpendicolare e leggermente inclinato verso la Terra. È una scoperta molto importante che ci porta a capire come in realtà i nuclei galattici attivi siano appunto molto conformi tra loro. Inoltre ci permette di osservare in prima persona uno degli eventi più devastanti dell'intero universo. Adesso la palla passerà di nuovo ad ALMA, che avrà il compito di studiare nei dettagli questo affascinante fenomeno cosmico. Passiamo poi a una brutta notizia, perché non possiamo sempre dare belle notizie. Allora, l'India, che ha praticamente, con un esperimento di missilistico antisatellite, ha creato una marea di detriti spaziali. Ne avevamo già parlato quando vi ho presentato il manga Planetes. Quindi sapete benissimo dove stiamo andando a parare. Allora, in pratica l'India ha sparato questo satellite con un missile testando un sistema difensivo. Loro si sono vantati di aver fatto una grande operazione militare. Dal punto di vista scientifico un po' meno, anche perché vi ricordo che il Sole è entrato nella fase di minimo. Ogni 12 anni il nostro Sole ha meno macchie solari, la sua attività magnetica è un po' meno intensa. Ma cosa c'entra con il fatto che l'India ha distrutto un satellite in orbita? Semplice, allora, secondo i loro calcoli, in teoria i detriti dovevano rientrare prima e disintegrarsi nell'atmosfera. Però con il Sole ai minimi c'è il rischio che la vita di questi frammenti si raddoppi o addirittura triplichi. Il Sole, infatti, oltre a nutrirci di luce ed energia, si prende cura di noi anche con il vento solare, che devia i pericolosi raggi cosmici e tenendo attiva la nostra atmosfera. E l'atmosfera terrestre, però, durante il minimo solare, tende a contrarsi. Consideriamo che il satellite distrutto ha creato una cosa come 6500 frammenti in orbita, e vi renderete conto anche voi del pericolo che questi rappresentano. Io continuo a sperare che un giorno i politici si interessino di più di quello che fanno rispetto ai loro meriti militari, ma vabbè, prima o poi succederà qualche cosa come al solito e qualcuno imparerà la lezione. Allora, poi abbiamo andiamo a un pianetino che è stato trovato, che è sopravvissuto a una lotta impari ed impossibile. Un pianetino sopravvissuto a una gigante rossa. Uno degli eventi più catastrofici della vita delle stelle. La risposta è arrivata da questo planetesimo composto per la maggior parte da ferro e nickel, scoperto grazie a un team di cui fanno parte anche alcuni astronomi e astrofisici italiani. Il pianetino si trova in orbita attorno a una nana bianca ed è probabilmente ciò che rimane di un corpo più grande, spazzato via dalla gigante rossa che aveva probabilmente una massa doppia rispetto al nostro Sole. Si trova a 410 anni luce da noi ed è probabile che la sua distruzione abbia coinciso con le fasi iniziali del processo di raffreddamento della stella. Il piccolo Highlander, si stima di circa un chilometro, è sottoposto a forze mareali, perché le nane bianche sono piccolissime e hanno una gravità super intensa, talmente intense da completare un'orbita in appena 2 ore, cioè immaginatelo come schizza, come un pazzo, come un flipper intorno a questa stella. In linea teorica questo non dovrebbe essere possibile, perché una nana bianca, infatti, essendo una stella, essendo ciò che resta di una stella come il nostro Sole al termine della sua vita, dovrebbe avere, come dicevo prima, una forza gravitazionale 100.000 volte più potente di quella della Terra, racchiusa in un raggio simile a quello della Terra stessa. Non dobbiamo però confonderla con la stella di neutroni, ma poi dopo ci arriviamo. Si hanno dunque 2 ipotesi: che il planetesimo sia composto di materiale molto 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 pesante oltre al nickel e al ferro, oppure che ci sia qualcosa di fuori della sua orbita che lo tiene insieme, impedendogli di disintegrarsi sotto la forza mareale della stella. Ma la scoperta non è solo interessante per quello che si è, proprio per il pianeta, per come si è scoperto, ma anche per come è stato scoperto, perché è la prima volta che un pianetino viene identificato grazie alle rivelazioni spettroscopiche. Infatti le onde di luce che ci arrivano da questa remota regione dello spazio contengono calcio ionizzato, che ha permesso di confutare la presenza di Highlander, io lo sto chiamando così, non ho idea neanche di che nome abbia di catalogo. Sono riusciti a scoprirlo senza ricorrere alla ben più nota tecnica dell'occultamento, che per quanto riguarda oggetti così piccoli a volte risulta difficile e lunga da calcolare. Affinare questa tecnica potrebbe permetterci in futuro di trovare molti più esopianeti e chissà riuscire a carpirne la composizione. Infine chiudiamo lo sproloquio iniziale della rassegna stampa con le solite cose di cui parlo riguardo alla divulgazione, ai programmi condivisi con la gente e in questo caso a una mostra. Allora, infatti, ascoltatori de Roma, se nei prossimi giorni non avete impegni, correte all'Auditorium Parco della Musica, perché da oggi fino al 14 ci sarà una bellissima mostra dedicata a fumettisti italiani che interpretano la ricerca spaziale. La scienza tra le nuvole, questo è il titolo della mostra, raccoglie strisce di Paolo Bacillari, Carmine Di Giandomenico, Alessandro Micelli, Leo Ortolani, Giuseppe Palumbo, Luca Ralli, Silver Zero Calcare e tanti tanti altri ancora. La mostra è allestita in occasione del National Geographic Festival delle Scienze di Roma. Inoltre, durante la manifestazione verrà presentato La fanciulla e il drago, fumetto curato da Alicia Troisi, che tra le altre cose è astrofisica, quella donna è straordinaria, insieme a Carmine Di Giandomenico e Alessandro Micelli, che ripercorre la nascita e l'evoluzione di un sistema solare. È l'ultimo volume in uscita per la collana Comics and Science, che prende il nome da una sezione di programmazione del Lucca Comics, che si occupa proprio di promuovere il rapporto tra scienza e intrattenimento. Dunque, segnatevi le date e fatevi assolutamente un giro se siete a Roma. E questa ci parlo sopra l'intro di questo pezzo. Adesso io vado un attimo in pausa, tra l'altro c'era una diretta su Instagram. Vado a postarvi la foto dei Signusa. Intanto vi ricordo, appunto, mettete like a Facebook Gravità Zero MV Radio e mvradio.it. Questa canzone, questa intro, loro sono i Magnum, gruppone degli anni 80 che continua a fare dei dischi della Madonna, e questa è la title track del loro ultimo disco, questa è Lost on the Road to Eternity. A dopo, ragazzi, con il grandissimo Tobias Sammet, che lo riproponiamo in onda.
Thank you.
Quanto è bella questa canzone. Io tra l'altro ho avuto la fortuna di andarli a vedere dal vivo i Magnum a Legend qualche tempo fa, mamma mia. Ed eccoci arrivati all'approfondimento di Gravità Zero. Allora, come vi anticipavo prima, durante la rassegna stampa, oggi parliamo di un tipo di stelle. Non so se quelli che magari ascoltano la trasmissione dall'inizio si ricordano che avevo fatto una carrellata proprio nella prima puntata riguardante le stelle. Infatti la prima puntata l'ho chiamata Sono tante milioni di milioni. Oggi però andiamo a trattare le stelle di massa simile a quella del Sole o qualche massa solare in più, che terminano la loro vita in maniera non spettacolare come una supernova, ma comunque ragguardevole. Infatti dovete sapere che il nostro Sole, tra qualche miliardo di anni, si trasformerà in una gigante rossa. Cos'è una gigante rossa? Beh, è una cosa estremamente bella, ma anche molto pericolosa. Se siete andati sul sito di MV Radio, avrete visto che come immagine della puntata di oggi ho messo la nebulosa Occhio di Gatto, che per quanto bella sia, non deve essere tanto simpatico stare nelle sue vicinanze. Le giganti rosse, appunto, sono stelle come il Sole quando raggiungono la metà della loro vita. Diventano molto più grandi, dalle decine alle centinaia di volte, anche se conservano la stessa massa della stella originale, e sono molto più caotiche, senza una forma precisa. Ma com'è possibile che il nostro Sole si trasformerà in una cosa del genere? Allora, esiste una scala di dimensioni e soprattutto di massa per ogni stella. Come avevo spiegato nella prima puntata, stelle come il nostro Sole sono ben al di sotto del limite di Chandrasekhar, per cui un astro esplode in supernova, ma non per questo sono paragonabili alle nane rosse o alle nane brune. Di fatto, le stelle come il Sole sono adolescenti. Quello che succede nel caso di una gigante rossa è che ad un certo punto della sua vita la stella inizia a finire il suo carburante principale, l'idrogeno. È un processo che richiede fino a 1.000 miliardi di anni, ma che arriva inesorabile. Se il nucleo non è più in grado di bruciare l'idrogeno, essa comincia a contrarsi, sottoposta alla sua stessa forza di gravità. Non lo fa appunto in modo drammatico come le spettacolari supernove, ma lentamente, a causa delle temperature più elevate, la stella comincia a diventare più luminosa, anche 1.000 volte più del normale. Dovete pensare che è come se poverina... È come quando chiudete una candela con la mano che, togliendogli l'ossigeno, lotterà per rimanere accesa, ma non ce la farà. Nel caso delle stelle la cosa è molto più drammatica, perché ovviamente non basta togliergli un solo elemento per spegnerle. Il nucleo diventa sempre più piccolo, proprio come la fiamma che cerca di assorbire l'ossigeno, ma per compensare il suo calore gli strati esterni della stella iniziano ad espandersi e lo fanno in modo vertiginoso, come dicevo all'inizio, dalle decine alle centinaia di volte di più della stella normale. Quando il nucleo finisce completamente l'idrogeno, si innesca la fusione dell'elio, l'altro elemento fondamentale di moltissime stelle. Vi ricordate che quando avevamo parlato in astrofisica che va di fretta dell'elio, era stato scoperto proprio nel Sole, per quello gli era stato dato quel nome. Allora, cosa succede? In alcune stelle l'elio viene fuso e diventa carbonio, mentre gli strati superficiali della stella si contraggono nuovamente, causando un nuovo aumento della temperatura degli strati superficiali e dando al tutto un minimo di stabilità. Perché qual è l'obiettivo della massa stellare? È di rimanere stabile. Cioè, praticamente la materia di cui è fatta la stella lotta contro il collasso, perché le particelle non si possono stringere più di un tot. A quel punto ci sono due casi di evoluzione per questo tipo di stelle. O diventano stelle al carbonio, ma ne parleremo un'altra volta delle stelle al carbonio, che è una cosa che tra l'altro ho scoperto anch'io recentissimamente, oppure quello che possono fare è espellere in maniera spettacolare i loro strati superiori, in quanto impossibili da tenere ancorati. Nel primo caso, la fusione dell'elio fa accumulare il carbonio al centro della stella, mentre negli strati esterni si continuerà a fondere il pochissimo idrogeno restante. In questo modo, una stella di questo tipo diventerà una supergigante rossa e comincerà lentamente ad espellere i materiali prodotti nel nucleo tramite il vento stellare, rimanendo sostanzialmente fatta di elio, carbonio e altri metalli. La stella continua così inesorabilmente a fondere materiali su materiali, pur di rimanere accesa. Ma appunto, come dicevo prima, magari ne parliamo un'altra volta delle stelle al carbonio, perché è un argomento su cui mi devo informare anch'io. È molto affascinante, tra l'altro. Cioè, pensate delle grosse biglie di metallo che bruciano e che vanno in giro per lo spazio. Che bello. Nel secondo caso, che invece riguarda stelle con massa iniziale inferiore alle 8 masse solari, sì, perché quello è il limite delle giganti rosse, non si raggiungono mai condizioni di densità e temperatura tali da innescare la fusione del carbonio. Stelle di questo tipo diventano sempre più instabili, finché le pulsazioni del nucleo non iniziano a far perdere gli strati superiori. Così si formano le nebulose planetarie, come appunto la bellissima nebulosa Occhi di Gatto, che dà l'immagine a questa puntata. Con l'esaurimento dell'elio del nucleo, le reazioni nucleari finiscono, la luminosità della stella diminuisce e, dopo aver espulso tutto il suo materiale, quello che resta è una nana bianca, ovvero una stella di materia degenere, non densa come una stella di neutroni, ma ci andiamo abbastanza vicini. Per stelle come il Sole, la fase di gigante dura circa 2 miliardi di anni, ed è per questo che ad oggi non conosciamo moltissime giganti rosse. Per fare degli esempi, esistono Arcturus o Aldebaran. Ci sono anche stelle che diventano giganti ma non fondono l'elio, espellendo i loro strati superiori molto più velocemente e diventando subito nane bianche. Ed è appunto questo il destino del nostro Sole. Tra 5 miliardi di anni la nostra stella diventerà dalle 20 alle 100 volte più grande per via della perdita degli strati superiori. Indubbiamente questo decreterebbe la fine della vita sulla Terra, anche se il pianeta potrebbe salvarsi venendo praticamente spostato di orbita grazie alla gravità della stella. Ma non cantiamo vittoria, perché le radiazioni ci friggerebbero del tutto, anche se non fossimo spazzati via, verremmo comunque inglobati al Sole. Inoltre, se dovessimo sopravvivere a questa fase, la nana bianca che resterebbe al posto del Sole non ci garantirebbe più abbastanza luce, perché saremmo anche troppo lontani. E potremmo rischiare di fare la fine del povero pianetino Highlander di cui vi parlavo prima, che è stato distrutto, cioè che è tenuto insieme da non si sa cosa e che combatte contro la nana bianca che orbita. Abbiamo quindi 5 miliardi di anni per riuscire a colonizzare lo spazio e magari sviluppare un sistema per raggiungere un'altra stella. Ce la faremo? Non lo so, eh. Giusto per darvi tra l'altro un ultimo incipit, poi magari in uno dei prossimi approfondimenti parleremo proprio delle nane bianche, perché ne conosciamo, e tra l'altro è possibile che stelle che rubano materiale a una nana bianca o viceversa esplodano in supernove, perché ci sono diversi tipi di supernove tra l'altro. Il destino finale di una nana bianca, per chiudere con un po' di mistero questa puntata, questa parte della trasmissione, le stelle, le nane bianche diventeranno prima o poi, si ipotizza, nane nere, stelle spente, anche se non siamo riusciti ancora ad osservarne una, non solo perché sono nere, ma anche perché si ritiene che questo processo impiegherà molti più anni di quanti non ne abbia ora l'universo. Bene, allora, io ho parlato abbastanza, non mi resta che mettere un'altra canzone che riguarda proprio una delle stelle di cui vi ho parlato. Arcturus è una gigante rossa, appunto, e Arcturus è il nome della band che sono andato a vedere 2 settimane fa. Sto pezzo non me l'hanno suonato, mannaggia loro, perché è anche uno dei miei preferiti. Questa arriva dal loro disco The Sham Mirrors, super gruppo black avant-garde metal che ha scritto veramente la storia di quel genere, e questa è la loro Kinetic. A dopo, ragazzi. We'll be right back. Dopo questi 5 minuti di avant-garde metal che vi avranno fatti sicuramente scappare, tra l'altro qui mi mandano un po' di WhatsApp dicendo: ah, sai già che hai parlato di Arturo, di Arcturus, di cosa, che gruppo dovresti mettere? Gli Arcturus. Bravi ragazzi, mi avete letto nel pensiero. Tra l'altro sulla pagina Facebook c'è il mio, c'è il cellulare della trasmissione, per cui se volete scrivermi fregnacce e minacciarmi perché la trasmissione fa schifo, ok, siete i benvenuti, accetto le critiche, al massimo verrete bloccati. No, sto scherzando. Allora, astrofisica per chi va di fretta, puntata 6, perché vi ricordo che abbiamo saltato nella puntata in cui eravamo con il gruppo Amici del Cielo, che approfitto per salutare. Ciao ragazzi, ciao, spero che stia andando tutto bene le vostre conferenze, ci vediamo prossimamente. Allora, la scorsa volta abbiamo parlato della Cosmic Radiation Background, la radiazione cosmica a microonde di fondo. E oggi arriviamo a spiegarvi come è stata scoperta. Preparatevi a ridere. Allora, Arno Penzias e Robin Wilson nel 1964 stavano lavorando ad un'antenna delle Bell Laboratories, pionieri delle telecomunicazioni, che avevano sviluppato una mega antenna proprio a quel proposito. I due fisici cercavano semplicemente di ottenere un segnale il più pulito possibile proprio sulle frequenze delle microonde, ed erano totalmente ignari delle predizioni fatte dagli scienziati negli anni precedenti, vi ricordo Gamow, Hermann e Alpher. Per quanto però riuscissero a togliere sempre più segnali, ce n'era uno che non riuscivano ad eliminare in nessun modo. I due inizialmente guardarono dentro l'antenna, trovarono un nido di piccioni che dovettero sfrattare, poveri piccioni, ma il segnale continuava preciso in qualsiasi punto la puntassero. Fu così che i due scienziati pubblicarono un articolo nel famoso Astrophysical Journal, parlando di un inspiegabile eccesso di temperatura d'antenna, detta così il segnale che non si riusciva in nessun modo a schiodare da quella dannata antenna delle Bell Laboratories. Beh, nel frattempo un gruppo di fisici di Princeton, guidato da Robert Dickey, stava costruendo un rilevatore nel tentativo di osservare direttamente la radiazione cosmica. Non avendo le risorse dei Bell Laboratories, le cose andavano abbastanza a rilento, ma nel momento in cui seppero degli strani risultati ottenuti da Penzias e Wilson, li contattarono immediatamente. Beh, incredibile ma vero, tornava tutto, dalla temperatura dell'onda e dal fatto che il segnale proveniva da qualsiasi direzione della volta celeste. Questo è stato il modo in cui siamo riusciti per la prima volta ad osservare la Cosmic Radiation Background, per puro caso, per due tizi che si sono messi a scrostare la cacca di un nido di piccioni da un'antenna. Pensate che bello. I due scalcagnanti fisici vinsero persino il Nobel nel 1978. È una delle storie più divertenti, credo, di tutta la fisica moderna. Nel corso degli anni, la radiazione cosmica a microonde è stata studiata talmente approfonditamente che oggi è un campo essenziale dell'astrofisica e della comprensione dell'universo primordiale. Ma perché la Cosmic Radiation Background è così importante? Nel passato, l'universo era più caldo. E visto che la luce impiega tempo per raggiungerci da luoghi remoti dell'universo, quando li osserviamo li vediamo nel loro passato. Ci torneremo prima o poi, tranquilli, non preoccupatevi. Lo so che buttata lì questa cosa che guardiamo nel passato è devastante, ma è la verità, fateci l'abitudine, il tempo è relativo, eccetera, eccetera, tutte quelle belle cose. Se degli alieni che osserviamo in quel tempo misurassero la radiazione cosmica, non solo avrebbero un universo più caldo, ma anche più piccolo, perché sarebbero nel passato. La molecola che ci permette di calcolare il tempo in base alla distanza, in molti casi, è quella del cianogeno, che si eccita se esposto alle microonde. Nelle galassie lontane lontane, questo gas sarà molto più visibile. Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, c'era un gas molto visibile che era il cianogeno. Beh, allora, studiando la radiazione cosmica di fondo e la distribuzione della molecola, è possibile dunque andare a ritroso nel tempo e vedere come le particelle, i fotoni in particolare, si sono comportate nei famosi primi 380.000 anni del nostro universo. La radiazione ci permette di fotografare il momento in cui i fotoni, le particelle di luce, sono riusciti a sfuggire dalle collisioni con gli elettroni. Vi ricordate quello di cui parlavamo nelle scorse puntate? I fotoni non riuscivano a sfuggire, l'universo era una zuppona calda gigante, perché i fotoni continuavano ad annichilirsi e a fare altri fotoni, praticamente. Era tutto un pastone di energia totale. Nel raffreddarsi, le particelle hanno cominciato ad innescare le reazioni gravitazionali che oggi tutti conosciamo. Sì, perché grazie a quest'epoca in cui i fotoni riuscivano a sfuggire alle collisioni con le altre particelle, si sono formati i primi atomi. E gli effetti gravitazionali hanno cominciato a creare i primi ammassi di materia, probabilmente anche le prime stelle. Tra l'altro ci sono state delle osservazioni di stelle ultra primordiali, magari in uno dei prossimi approfondimenti, se vi va, ne parliamo. Certe zone della Cosmic Radiation Background, come potrete vedere tra l'altro dalla foto che vi ho postato 2 settimane fa, andate a cercarvela sulla pagina Facebook, come vedrete sono più piene, e che significa che sono molto più calde e quindi contengono più galassie o protogalassie. Altre invece sono quasi vuote. Il calore, praticamente, in questo mappamondo cosmico ci permette quindi di capire come era composto l'universo primordiale. Insieme ad altri esperimenti, la Cosmic Radiation Background ci permette di ricavare moltissime proprietà fondamentali. Confrontando grandezza e temperatura delle regioni calde e fredde, si può ricavare l'intensità della forza gravitazionale a quell'epoca e quanto velocemente si è accumulata la materia. Da questo si è capito quanta materia ordinaria, quanta materia oscura e quanta energia oscura, perché sì, c'è anche l'energia oscura, ci sono nell'universo. E prima o poi capiremo anche se l'universo si espanderà per sempre oppure no. Questo non si sa ancora, ragazzi, perché la costante di Hubble è sempre più alta e quindi il nostro universo sembra che si acceleri proprio come un pazzo in continuazione, quindi boh, chissà se l'espansione dell'universo si fermerà mai. Fatti passare questi 7 minuti di approfondimento sulla Cosmic Radiation Background, andiamo ad ascoltarci un altro pezzo un po' più tranquillo di quello di prima. Loro sono gli Audrey Horn, gruppo, super gruppo composto da gente che di solito suona musica estrema, ma che in questo caso suona un simpaticissimo hard rock. Questa viene da Blackout, il loro ultimo album, e questa, giusto per rimanere in tema spaziale, è Satellite. Rock and roll, ragazzi. Well, let me introduce myself. You know, I'm your killing blow. They call me Mr. Even Crow. All night I'm flying like a satellite. All night I'm flying like a satellite tonight. Let me come inside. I'm the last on the killing floor, the green behind the open door. Better watch your back, 'cause I'm the one that's dressed in black. But it's I can see.
ogni essere umano c'è l'istinto primordiale di aiutare il prossimo. Se un escursionista si perde sulle montagne, verranno organizzate delle ricerche. Se un terremoto distrugge una città, arriveranno rifornimenti di emergenza da tutto il mondo. Questo istinto è presente in ogni cultura, senza alcuna eccezione.
Stanotte alle 4.30 i nostri satelliti hanno rilevato una tempesta in avvicinamento su Marte nella zona della missione Ares 3. La tempesta è man mano aumentata di intensità e siamo stati costretti a interrompere la missione. Ma durante l'evacuazione, l'astronauta Mark Watney è rimasto ucciso.
Sto tenendo questo diario come testimonianza. Mi chiamo Mark Watney e sono ancora vivo. Beh, evidentemente. Non ho modo di contattare la NASA o gli altri membri dell'equipaggio, ma anche se potessi ci vorrebbero 4 anni per essere raggiunto da una nuova missione e mi trovo in un habitat progettato per una durata di 31 giorni. Nonostante le probabilità siano contro di me, non mi rimane che una possibilità: usare tutte le mie conoscenze scientifiche per venirne fuori. Ok, facciamo 2 conti. Devo scoprire come coltivare del cibo per 4 anni su un pianeta in cui non cresce nulla. Ma se non riuscirò a trovare un modo per comunicare con la NASA, tutto questo sarà inutile.
Houston, mi sentite? Abbiamo un messaggio video. È diretto all'equipaggio.
Aprilo.
Mio Dio. Mark Watney è ancora vivo. Alla faccia tua, Neil Armstrong.
L'abbiamo lasciato lassù. Andiamo a riprenderselo. La NASA non autorizza il progetto. Quindi il nostro sarebbe un ammutinamento. Se manchiamo il punto di incontro per i rifornimenti, siamo morti. Se sbagliamo la fionda gravitazionale della Terra, siamo morti.
È lo spazio. E non ti aiuta. Vi garantisco che prima o poi succederà qualcosa di terribile. E direte, ecco, questa è la fine.
È possibile che sia ancora vivo?
The Martian, l'avete riconosciuto tutti, vero? Sì, allora, l'avrete sicuramente visto tutti, io in realtà l'ho visto per la prima volta l'altro ieri, lo ammetto, cioè uno che parla di spazio che ha visto The Martian l'altro ieri e senza neanche sapere bene veramente tutti i dettagli del film. Lo so, arrabbiatevi, scrivetemi su Facebook, fate vivere un po' quella cacchio di pagina, bravi, così vi voglio, arrabbiati, decisi. Allora, cosa rende speciale questa splendida prova registica di Ridley Scott, uscita ormai 4 anni fa? Beh, allora, la cosa interessante è anzitutto che The Martian, il film, è tratto da un libro, uscito a episodi. È un film di fantascienza con una fantascienza molto hard sci-fi, molto simile a quella di Planetes, il manga di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. Non realizzabile nell'immediato, ma comunque plausibili, visto che si basa su dati scientifici veri, studiati, con, vabbè, delle grosse lacune, delle grosse licenze poetiche, ma il tutto sommato regge. Quello che colpisce dell'avventura di Matt Damon, aka Mark Watney, sono i riferimenti al vero funzionamento delle missioni spaziali, ad enti e luoghi realmente esistenti utilizzati per davvero nell'esplorazione spaziale, come i vecchi rover marziani, il Jet Propulsion Laboratory o Cape Canaveral, da cui vengono lanciati i razzi che portano i rifornimenti alla IS, che, cioè, esistono veramente questi posti. Per chi non lo avesse visto, comunque facciamo un breve riassunto. Per colpa di una tempesta di sabbia, l'equipaggio della missione Ares 3 deve fuggire da Marte in breve tempo. Durante la fuga, però, l'astronauta Mark Watney viene ferito da un'antenna che lo colpisce mentre scappa. I suoi compagni, credendolo morto, sono costretti a lasciare il pianeta, ma il povero protagonista si risveglia il giorno successivo ancora vivo, lasciato da solo sul pianeta rosso e senza la possibilità di rimettersi in contatto con la Terra. Eppure Mark riuscirà, ricorrendo all'astuzia e al metodo scientifico, a sopravvivere quanto basta per elaborare un piano, chiamare casa e farsi venire a riprendere dai suoi compagni di missione. E questo in breve, questo molto in breve è la trama, senza scendere nei dettagli più intensi del film. The Martian è comunque, come dicevo prima, tratto da un romanzo scritto a puntate da Andy Weir, che aveva cominciato a pubblicarlo sul suo blog e poi ha fatto molto successo anche perché si è basato nello scriverlo su dati e su cose che gli scrivevano i suoi lettori. Anche Ridley Scott ce l'ha messa tutta per rendere il tutto il più possibile realistico e futuribile, tra virgolette, ricevendo anche aiuto da James L. Green, direttore della divisione per la scienza planetaria della NASA. Ovviamente non è tutto oro quel che luccica. Alcune licenze poetiche si beccano subito se si conosce un po' Marte o anche solo determinate reazioni chimiche. Ad esempio, la famosa tempesta, la causa scatenante del fuggi-fuggi generale iniziale. Allora, i venti su Marte non sono così forti. Dovete pensarli al massimo come grossi polveroni bui, ma non vi spazzeranno mai via in quel modo. L'atmosfera marziana inoltre è appunto molto rarefatta e la gravità tra l'altro è leggermente minore rispetto a quella terrestre, così che quando si crea una, tra virgolette, tempesta di sabbia, il massimo che si genera è un polverone gigante. Già che tiriamo in ballo la gravità, ricordiamo, tra l'altro, che Ridley Scott ha volutamente tenuto un'impressione di gravità simile a quella della Terra, per rendere il tutto più epico. Watney, in teoria, avrebbe dovuto muoversi in una gravità il 34% minore di quella terrestre, e probabilmente avrebbe compiuto molte azioni senza neanche tanto sforzo. Altra cosa che avrà sicuramente catturato la vostra attenzione è la serra, la famosa serra delle patate, che Watney costruisce ad un certo punto. Allora, purtroppo il suolo marziano è, come avevo già detto in qualche puntata fa, è noto per essere altamente tossico. Quindi o il nostro astronauta aveva un modo di purificare il terreno, se no non avrebbe potuto caricarsi la carriola e farsi l'orticello senza problemi. Anche il discorso di alimentare il terreno con le feci umane è abbastanza preso per i capelli, in quanto ci sarebbero potute essere comunque delle contaminazioni di agenti patogeni. Però devo dire, per salvare il discorso feci umane, che la cosa che ogni volta che si va in bagno il tutto viene raccolto in sacchettini è verità, perché l'obiettivo non è mai contaminare i corpi celesti, quindi è sicuramente una cosa plausibile nel futuro. Se non mi ricordo male, anche sulla IS hanno un sistema del genere. Quello che comunque mi ha davvero colpito di The Martian è come Ridley Scott è stato in grado di rappresentare la tenacia e la forza di volontà degli astronauti. Allora, molti di noi si chiedono che cosa ci vuole per diventare un astronauta. Beh, allora, diventare un pioniere dello spazio non è semplice, proprio perché tutto quello che vedrete nel film ti può succedere per davvero. Bisogna avere gli stessi nervi saldi che Matt Damon ha quando si estrae la spina dal fianco all'inizio del film, o la capacità di inventare soluzioni nuove per poter contattare la base o riparare un danno subito. L'utilizzo smodato del nastro americano, tra l'altro, è un bel esempio di come gli astronauti sono in grado di adattarsi all'avversità utilizzando l'ingegno e delle conoscenze di base, rendendo The Martian, come dicevo prima, un film anzitutto futuribile, senza la parte filosofica di, non so, un Interstellar. Prima o poi parleremo anche di Interstellar, lo prometto, riuscendo a risultare molto più realistico, molto più vicino alla nostra sensibilità. Cioè, no, né grandi domande, né filosofia, ma una storia molto bella, molto realistica. Ah, un piccolo spoiler comunque ve lo faccio: Sean Bean non muore in questo film, viene solo costretto a dimettersi, ma non muore. Viva un film in cui Sean Bean non muore, incredibile. Allora, visto che il tempo è contro di noi, forse riusciamo a chiudere la trasmissione con un minutaggio decente questa volta. Andiamo proprio alla prossima canzone con un concept album dedicato su Marte. Loro sono gli Styx, è la band che apre questa trasmissione, e questa è tratta dal loro disco The Mission, da cui ho preso anche la sigla di Gravità Zero. Questo è l'ultimo pezzo di Outpost con i nostri astronauti che nel concept finalmente riescono a far ripartire l'astronave, ripartono da Marte e cominciano a viaggiare alla volta di Plutone. A dopo, ragazzi.
despair. Well, there's a new home waiting on the outpost.
No, non sono impazzito, la chiudiamo così la puntata di oggi perché siamo riusciti a sopravvivere al primo d'aprile agli scherzi dei terrapiattisti. Chissà se sopravvivremo all'annuncio del 10 di aprile. Gravità Zero ritorna tra 14 giorni, chissà se riusciremo a sopravvivere a 14 giorni, chissà se riusciremo a sopravvivere tra 5 miliardi di anni quando il Sole diventerà una gigante rossa, non lo sappiamo. Mark Watney è riuscito a tornare da Marte, per cui forse, boh, noi in qualche modo ce la faremo. E buona serata cari ascoltatori, io vi lascio alle trasmissioni di MV Radio, ci risentiamo, ci vediamo sulla pagina Facebook, mi raccomando, per l'annuncio di mercoledì. Grazie, addio, anzi arrivederci e grazie per tutto il pesce. I've got all my life to live. I've got all my love to give. Now's the vibe.